considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno e da Cecilia di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it, che c'è una pagina Facebook e una Instagram che potete consultare. E che domani considera l'armadillo, come molte altre trasmissioni di Radio Popolare, trasmette da Monza al libraccio di via Vittorio Emanuele II, quindi venite a trovarmi perché insomma è sempre un piacere guardarvi negli occhi, anzi guardarci negli occhi. Tra poco vi presento la nostra ospite di oggi, ma prima fatemi fare un appendice alla grande ospitata di ieri. Parlo di Peter Singer, il grande insomma filosofo, padre dell'antispecismo, insomma con il suo libro La liberazione animale 50 anni fa aprì veramente gli occhi e uno squarcio straordinario su quello che è il nostro rapporto con gli altri animali. Mezz'ora è poca, a volte proprio si ingarbugliano le cose, poi c'era la traduzione e quindi non abbiamo fatto a tempo a raccontarvi una cosa che mi ha deliziato. E sì, perché parlando prima della trasmissione, a un certo punto, parlando del titolo di questa trasmissione, Considera l'armadillo, un omaggio a David Foster Wallace con il suo Considera l'aragosta e quindi sull'interrogarsi sugli altri da noi, sulla diversità, sulla sofferenza e su che cosa voglia dire appunto su qualcuno di così diverso da noi. Beh, non è mica uscito fuori che Peter Singer sta scrivendo un libro che si chiama Considera il tacchino, anche lui pensando a Foster Wallace, adesso penserà anche agli armadilli, come sono presuntuosa. No, però a parte gli scherzi, insomma, considera il tacchino. Voi sapete che negli Stati Uniti i tacchini hanno una vita veramente infernale, il giorno del ringraziamento equivale alla strage di milioni di questi animali e quindi insomma Peter Singer ha deciso di concentrarsi su questa vicenda chiamando il suo libro Considera il tacchino. Insomma, era una cosa che mi piaceva raccontarvi, così come mi piace raccontarvi che Amici della Natura e Fauna Selvatica, e cioè Selvatica Milano, in particolare Guido Pinoli che abbracciamo, ci racconta che ci sono due o tre proposte molto molto interessanti. Allora, una è un'uscita insieme il 7 di giugno per il World Swift Day a Milano. L'incontro è alle 18.30 all'inizio di Vicolo Santa Caterina vicino all'Università Statale in pieno centro. Sarà una passeggiata dedicata alla storia di tre opere religiose ed artistiche di Milano che ospitano i rondoni, la chiesa di San Nazaro in Brolo, Ca Granda e chiesa di San Satiro, e dalla biologia dei rondoni nella loro giornata mondiale celebrativa. Insomma, è un'occasione preziosa, alle 18.30 del 7 di giugno, incontro a Vicolo Santa Caterina vicino alla Statale di Milano. Ci sarà poi sempre promosso dalle stesse associazioni Selvatica Milano un altro incontro su Ciacapre Night a Lonate Pozzolo in provincia di Varese. Sarà dalle 20 alle 22, un appuntamento vicino alle Vasche dell'Arnetta dove si andrà a visitare il Campo della Promessa, una zona di brughiera da difendere assolutamente. Quindi due date da segnare, mi raccomando. E adesso do il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che è un graditissimo ritorno, e sto parlando di Maddalena Iaoda di Tethys Institute Research. Buongiorno Maddalena.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti voi.
È sempre un piacere risentirti, Maddalena, perché insomma raccontiamo brevemente chi è Tethys, l'istituto Tethys chi è?
Beh, l'istituto Tethys è una ONLUS che è dedicata alla ricerca sui grandi mammiferi marini, cioè soprattutto balene e delfini e soprattutto dei nostri mari. Ricerca finalizzata a una cosa ben precisa, alla loro tutela. Noi vogliamo conoscerli meglio e lo stiamo facendo, stiamo raccogliendo dati da 38 anni proprio per avere le basi per poter poi capire come tutelare loro e il loro ambiente. Lo facciamo in tanti modi, con tanti progetti, e due progetti sono progetti di citizen science. Cosa vuol dire? Che noi portiamo con noi delle persone in mare, persone che non devono avere nessuna conoscenza o esperienza specifica, però ci aiutano, sono i nostri piccoli grandi sponsor, ci permettono di essere in mare tutta l'estate e ci aiutano proprio operativamente, questo sia in Mar Ligure che anche in Grecia. Ecco, funziona così.
E la barca da ricerca, che si chiama Pelagos, è un laboratorio di biologia marina a tutti gli effetti, quindi è un'esperienza questa crociera che si fa in Liguria conoscenza di quali sono i metodi di ricerca, di rilevazione dei dati, di avvistamento dei cetacei. Insomma, si imparano tantissime cose in una maniera veramente appassionante, quindi è un modo di passare una settimana veramente straconsigliato, perché oltre appunto a finanziare in realtà con queste crociere la ricerca dell'Istituto Tethys, insomma davvero è il godimento, l'appagamento delle curiosità più strane rispetto a questi straordinari compagni di strada, diciamo così.
Sì, esatto, si diventa biologi marini per una settimana, perché le persone proprio ci affiancano nel lavoro, quindi e poi è un'esperienza meravigliosa, sì. Ecco, questo va detto, perché è un incontro da vicino con i mammiferi marini che abbiamo nel Mediterraneo, a volte è una cosa da mozzare il fiato, perché abbiamo le balenottere comuni, che sono niente meno che il secondo animale più grosso che ci sia al mondo,
certo.
Un animale che può arrivare a 20 metri, ci sono i capodogli, poi ci sono altre sei specie diverse di cetacei, tra cui diversi delfini e così, quindi abbiamo delle cose veramente molto interessanti, molto spettacolari da vedere.
Senti, peraltro ci sono stati degli avvistamenti di vecchie conoscenze nel corso di questi ultimi tempi, giusto?
Sì, esattamente, la stagione è iniziata già molto bene con un incontro che ci fa sempre molto piacere, perché è un animale a cui siamo molto affezionati, l'abbiamo chiamato Propeller, è una balenottera comune, è una femmina, e Propeller in inglese vuol dire elica,
sì.
Perché? Perché la riconosciamo a vista d'occhio, perché ha una grossa profonda cicatrice che non può non far pensare allo scontro con un'elica, proprio una serie di tagli. La conosciamo da qualcosa come 26 anni, fin dal 1998, quindi la buona notizia è che Propeller, pur con questo con questa brutta esperienza che ha avuto, però sta bene, tant'è vero che l'anno scorso addirittura il Golfo Paradiso Whale Watching, che è in questa stessa zona, l'ha vista con un piccolo, e quindi anche questo ci ha fatto molto piacere, e quest'anno la stagione è iniziata di nuovo incontrando Propeller. I ricercatori l'hanno vista un po' magra. Allora, speriamo che questo non voglia dire niente, che non sia in difficoltà, come purtroppo succede a tanti di questi animali. Pensiamo che sia magari perché è l'inizio della stagione alimentare, perché questi animali tendenzialmente vengono d'estate a mangiare, a fare anche provvista di cibo, mentre in inverno si dedicano più alla riproduzione e mangiano poco, magari anche nulla.
Sì.
Quindi appena arrivata, speriamo che sia per quello, poi anche dovuto allattare un piccolo, quindi ci sta che sia
certo.
Un po' più magrolina, però adesso deve fare provvista di krill, che è quello che mangiano le balenottere.
Ecco, ma Maddalena Iaoda, allora, le balenottere mangiano il krill, cioè questi micro gamberetti, insomma questi piccoli essenziali crostacei necessari alla loro vita. Ma il Mediterraneo come è messo a proposito di presenza di krill?
Beh, questa zona che è la zona del santuario Pelagos, che lo ricordiamo è una grossa area protetta, dichiarata da Italia, Francia e Principato di Monaco, quindi un'area sovranazionale che prende tutta la costa della Liguria, della Toscana e la costa azzurra e arriva fino alle Buche di Bonifacio, quindi una grande area, ed è proprio un hotspot per i cetacei, perché ci sono delle situazioni particolari di correnti, di risalita che fertilizzano questa zona. Quindi in questa zona c'è da mangiare, detto in parole
sì.
povere. E, pensiamo che le balenottere mangiano solo quello, come hai detto giustamente, i gamberetti del krill, plankton, e su questo si basano. Il Mediterraneo ha i suoi problemi, non solo
sì.
quella è una zona trafficatissima, pensiamo che c'è il porto di Genova e più tante altre, quindi è una delle zone più trafficate al mondo. E in più il Mediterraneo si sta scaldando più velocemente degli altri mari, cioè il Mediterraneo sta succedendo quello che succederà anche negli oceani, ma più lentamente, quindi è un po' un piccolo laboratorio. Beh, se mettiamo assieme tutte queste cose, più tutte le minacce che incombono su questi animali, che sono molto fragili purtroppo,
sì.
non solo il rischio di collisione con le navi, ma le catture accidentali negli attrezzi da pesca, l'inquinamento da plastica, l'inquinamento acustico e chi più ne ha più ne metta, potrei andare avanti. Allora si capisce come la situazione sia fragile. Quindi
certo.
Ci sono, noi li seguiamo, però non sappiamo che cosa succederà, cioè possono purtroppo succedere tante cose e stiamo vedendo anche solo quei cambiamenti climatici in che periodo
certo.
di sconquassi siamo.
Senti, Maddalena Iaoda, ricercatrice dell'Istituto Tetis, c'è un appuntamento che vogliamo ricordare, che è proprio domani a Milano all'Acquario Civico, ci dice di che si tratta?
Sì, esattamente. Allora, nell'ambito della Ocean Week di Milano, perché ricordiamo anche che l'8 è la giornata mondiale degli oceani, quindi a Milano c'è solo la settimana degli oceani. Allora, all'Acquario di Milano ci sarà una conferenza che secondo me è molto intrigante,
sì.
ed è della professoressa Arianna Azzellino, che è di Tetis ma anche del Politecnico di Milano. E parlerà di questo progetto che si chiama Bluescape, cioè si parlerà del carbonio blu. È un progetto del Politecnico con partner anche Tetis e l'Università della Corsica. Allora, per spiegare il carbonio blu,
sì.
faccio un attimo un passo indietro.
Certo.
Si parla molto del ruolo delle balene nel fertilizzare l'ecosistema, no? L'abbiamo detto anche altre volte, quindi di conseguenza le balene aiutano sostanzialmente a rimuovere la CO2, l'anidride carbonica, che è il principale gas serra di cui sentiamo parlare, perché è uno dei responsabili dei cambiamenti climatici e quant'altro sta succedendo. Quindi in soldoni, le balene fertilizzano con le loro feci il fitoplancton, che è la parte vegetale e che fa la stessa funzione delle foreste.
Sì.
E quindi il mare ci aiuta in questo senso a rimuovere la CO2, e in più con la loro grossa biomassa le balene trattengono anche del carbonio come tutti gli esseri viventi, quindi hanno una funzione molto importante, tant'è vero che si è calcolato che una balena vale 2 milioni di dollari allo stato attuale, perché ci fornisce un servizio, si chiama servizio ecosistemico. Allora, lo scopo di questo progetto, che si chiama Bluescape, è dare un valore non solo ai singoli animali, ma al santuario Pelagos, che appunto ospita una grossa popolazione di cetacei che hanno questo ruolo, ma anche di altri organismi. E quindi le domande a cui si dovrebbe dare una risposta è: quanto incidono le balene in questo ciclo del carbonio? Quanto contribuiscono alla fertilizzazione degli oceani e in particolare in questa nostra area così importante? Quanto vale una balena in termini di servizi ecosistemici? E oltre alle balene ci saranno anche altri organismi, come per esempio anche la posidonia, che è questa pianta marina tipica proprio del Mediterraneo. Anche lei trattiene molto carbonio, quindi tutto l'insieme, e cercheremo di capire che valore ha il santuario, oltre al valore affettivo e affascinante di ospitare i cetacei, ma ci fornisce proprio un servizio a cui dobbiamo dare il giusto valore, e quindi abbiamo un motivo in più per proteggerlo.
Naturalmente. Allora, l'appuntamento è domani alle 18. Esatto. Vai,
domani,
scusami,
alle 18 all'Acquario Civico di Milano.
Ecco, peraltro mi veniva da citare, a proposito di questa valenza così positiva e importante nel ciclo così della vita, non solo dei mari, ma proprio di tutti noi, della terra, diciamo così, il tuo libro che si chiama Balene Salvateci, no? Che è un libro che racconta molto bene, insomma, quali sono le effettive valenze positive per gli ecosistemi dei grandi cetacei marini.
Sì, esatto, partiva proprio da questo, lo stesso concetto che dicevo, cioè dobbiamo cambiare prospettiva, cioè vedere le balene anche da un nuovo punto di vista, cioè ci conviene tutelarle, se non vogliamo farlo per motivi di affetto o di etica o quello che vogliamo, ma ci conviene, è nell'interesse di tutti quanti.
Egoisticamente,
quindi,
come si dice, visto
se
che
non altro, esatto,
visto che pare che esatto, l'essere umano sia particolarmente portato, mettiamo, all'egoismo, lasciamola stare, no?
Purtroppo sì.
Senti, Maddalena Iaoda, arrivano delle domande dagli ascoltatori. Una, ad esempio, è quello di Manuel, scusatemi, che chiede se la mega diga foranea di Genova potrebbe avere un impatto negativo sulla fauna marina e in particolare i cetacei.
Di questo si discute molto. È chiaro che un po' tutte le costruzioni, adesso io non vi so dire i dettagli,
sì,
però tutte le costruzioni hanno un impatto, mi viene da pensare prima cosa all'inquinamento acustico che citavo anche prima. Allora, pensiamo che i cetacei sono animali il cui senso principale non è la vista, come nel nostro caso, ma è l'udito,
sì,
perché sott'acqua la luce penetra ben poco, solo nei primi metri, ma in compenso i suoni si propagano molto bene, quindi loro si basano tantissimo sui suoni, sia per comunicare che nel caso degli odontoceti, cioè dei delfini del Capodoglio, anche per orientarsi, cioè hanno il biosonar, quindi emettono dei suoni e dall'eco capiscono tante cose anche al buio totale degli abissi. E i nostri mari sono sempre più rumorosi, e quindi costruzioni e cose così, oltre a potenzialmente inquinare anche con sostanze, adesso io non so di preciso cosa venga usato, però la prima cosa a cui mi viene da pensare è l'inquinamento acustico.
Sì.
Se è una cosa rumorosa, è chiaro che andrebbe proprio valutato.
Certo. Senti, comunque, Maddalena Iaoda, questa chiacchiera che stiamo facendo dà vagamente l'idea di quante cose in realtà si possono appunto apprendere in una settimana di crociera con l'Istituto Tetis. No, lo dico perché è vero, in una settimana poi la quantità di informazione, curiosità, problematicità che riguardano appunto la tutela non solo del santuario, ma in generale dei nostri mari e degli oceani, è davvero straordinaria. Senti, e a proposito invece di domande degli ascoltatori, c'è Max che dice alla vigilia della in realtà fa un paio di domande, una relativa alla giornata della settimana degli oceani, ma l'altra è relativa invece alle prossime elezioni europee, ed è quello se in qualche modo insomma c'è qualcosa che chiederesti, insomma, alla politica europea per la tutela del Mediterraneo e non solo, insomma.
Ma quello che io chiederei ai politici in generale è di ascoltare, perché ormai sappiamo tante cose, e ci sono le basi. Purtroppo spesso c'è proprio un gap tra il mondo della ricerca e poi il mondo, diciamo, reale, o perlomeno il mondo dei politici. E non si parlano tanto, e questo secondo me è un po' la base. Se i politici imparassero ad ascoltare, a coinvolgere le persone che poi hanno a cuore l'ambiente, sarebbe sicuramente già un primo passo. Ecco, questo io mi sentirei. L'altra cosa che io personalmente mi sentirei di chiedere è proprio una maggiore attenzione agli animali. So che ci sono delle liste di politici che hanno
aderito. Sì, abbiamo fatto, Maddalena, abbiamo fatto addirittura una settimana completa, insomma, per parlare di Vote for Animals, o anche gli animali, esatto, votano. Esatto, consultatela, esatto, prima di andare a votare, diciamo così.
Esatto, assolutamente condivido, e trovo che sia veramente anche i diritti degli animali. Gli animali, secondo me, dovrebbero essere persone, non umane. Sì. Quindi avere il diritto di persone.
Sì, 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 siamo assolutamente d'accordo. Senti, Maddalena, abbiamo quasi finito il nostro tempo, però io un richiamino sulle orche lo vorrei fare, perché io ti devo confessare che rido un po' sotto i baffi, e preoccupata però che poi possa cambiare l'atteggiamento. Stiamo parlando di Gibilterra, no?
Sì, c'è questo fenomeno da qualche anno di questa piccola popolazione di orche, sono poche decine di animali, sì, che vivono al largo della Galizia e del Portogallo, e quindi appena fuori dallo stretto di Gibilterra. Beh, insomma, queste orche un bel giorno hanno cominciato a prendersela con i timoni delle barche di passaggio, e sono riusciti a fare anche dei bei danni, perché sì, sembra 5 o 6 barche sono affondate, altre hanno avuto dei grossi danni. E allora si è detto un po' di tutto, la vendetta delle orche piuttosto che abbiamo invaso il loro ambiente. Però adesso ci sono delle ricerche, i ricercatori se ne sono occupati. All'inizio eravamo tutti molto perplessi, certo, questa cosa che non si spiegava. Beh, sembra che questo non sia un atteggiamento aggressivo, piuttosto sembra un gioco, e sembra che lo facciano soprattutto i giovani, che hanno trovato questo nuovo modo di prendersela con i timoni delle barche. Loro cosa ne sanno, a cosa serve il timone,
sì,
e insomma non è la prima volta che degli adolescenti o anche dei giovani adulti si mettono a fare cose un po' stupide che poi creano dei danni agli altri, ma anche a loro, perché è una popolazione piccola molto bisognosa di tutela, e questo, diciamo, lede un po' la loro immagine pubblica. Non ne hanno bisogno, anzi hanno bisogno di essere ben volute, ma
certo,
loro non lo sanno.
È chiaro.
Quello che si spera è che questa, che è stata definita come una moda, no? Loro sono animali molto sociali, quindi uno inventa una cosa, gli altri lo imitano. Si spera che, come è venuto, magari sì, smetteranno, sì, anche. Nel frattempo l'unica cosa da fare forse è che le barche facciano un giro un po' più largo a quella zona lì.
Certo, senti, peraltro io ho parlato di Gibilterra, tu di Galizia, chi è che ho sbagliato?
No, sono fuori, appena fuori dallo stretto di Gibilterra, e quindi la parte atlantica dove c'è Spagna e Portogallo.
Perfetto, no, era...
ogni tanto entrano anche dallo stretto di Gibilterra perché vengono a mangiare i tonni.
Certo, e ognuno fa la sua parte, come si suol dire. Allora, scusa, questa come dire appendice sulle orche, ma perché io dicevo che rido un po' sotto i baffi, perché a me non dispiace l'idea che le orche si vendichino, diciamo così, ma questo, ma questo non si può dire pubblicamente, perché naturalmente scatena parecchi eventuali problemi. Allora,
certo, però possiamo dire che siamo noi ospiti nel loro ambiente quando andiamo in mare, no?
È per quello che rido sotto i baffi in queste scolette. Ci siamo capite. Senti, Maddalena Iaoda, raccontaci comunque, non so se c'è ancora posto, spero di sì, per qualche crociera con Tethys nel Mar Ligure. Perché sì, noi ricordiamo che voi avete posto. Poi anche in Grecia, però a noi interessa in particolare il Mar Ligure, almeno a me interessa particolarmente il Mar Ligure, perché a me continua a sembrare meravigliosa la possibile, come posso dire, vista di meravigliosi mammiferi marini cetacei a un passo da Sanremo. Ecco, me tutte le volte quando penso al mio ricordo personale sono esterefatta, quindi ci tengo molto alla Liguria e alle gite in Liguria.
Dicevi sì, che facciamo base a Portosole e Sanremo, quindi giustamente partiamo da lì. Allora, ci sono posti ancora e per vedere un po' di cosa si tratta e anche per iscriversi si va sul sito www.balenedelfini.org.
Ok.
Funziona sia con una E che con due.
Va bene, comunque
Balene Delfini.
In ogni caso, insomma, se andate sui social, cercate Tethys, insomma, lo trovate, non c'è dubbio che è facile da trovare, quindi mi raccomando, prendete in considerazione questa ipotesi, perché è sicuramente, insomma, un'esperienza provata di persona io, tant'è che insomma ho aperto il mio libro persino, tanto è stata un'esperienza spartiacque, che in questo caso l'acqua ci sta bene, che dice Maddalena?
Sì, esatto.
Senti, un grande grazie a Maddalena Iaoda, ricercatrice dell'Istituto Tethys. Ricordiamo domani questo appuntamento all'Acquario Civico di Milano alle 18. Con mi ripeti tu il nome, scusami,
Con Arianna Zellino.
Esatto.
E sul carbonio blu.
Perfetto. Allora, Maddalena, un grandissimo abbraccio, grazie come sempre per la tua e la vostra disponibilità, buona estate a tutte e tutti, e grazie per il vostro lavoro straordinario.
Grazie a voi, grazie sempre a voi.
Ed era così Maddalena Iaoda, ricercatrice dell'Istituto Tethys. Davvero un lavoro meraviglioso quello che fanno e che condividono con chi ne ha voglia, insomma. Io vi saluto e vi do appuntamento a domani, questa volta ancora una volta in trasferta a Monza, al libraccio di Via Vittorio Emanuele II, con ospiti e con insomma una trasmissione ad hoc sul territorio, come si suol dire. Quindi Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle 14 e vi ricordo solo così per comodità la pagina Facebook Considera l'Armadillo. Ciao a tutte e tutti, a domani.